Il meglio di del 2024, evidentemente, stiamo raccontando i libri. Ieri parlavamo delle mostre d'arte con Emanuela Burgazzoli, oggi ci concentriamo sulla musica. E ringrazio e saluto per questo, anzi grazie due volte, visto che è collegato con noi in diretta al giorno di Natale, Rossano Lomele. Buongiorno e bentrovato, Rossano.
Buongiorno, grazie per l'invito, ovviamente un caro augurio di buone feste a chi ci sta ascoltando.
Rossano Lomele, chi ci ascolta lo conosce perché torna a trovarci piuttosto regolarmente, musicista, docente, critico, direttore del mensile Rumore, che è uno storico periodico di musica e di cultura underground. E aprirei allora, anzi apriamo questa classifica, questo meglio del 2024, con la figura di Thom Yorke, protagonista sia con The Smile in Wall of Ice che con la colonna sonora di Confidenza, che è sulla copertina del numero di dicembre della rivista Rumore. Allora, io, Rossano, ti propongo intanto un breve ascolto, ascoltiamo proprio 30 secondi perché il brano dura 5 minuti e preferiamo parlare con te. Questo è Wall of Ice di Thom Yorke, sentiamo giusto per entrare in atmosfera.
Ok.
Lo lascerei magari sullo sfondo, anche perché è una musica che trovo si completi bene anche il parlare, non è che ci si parla sopra, non c'è un effetto di confusione. Thom Yorke è un artista, lo sentiamo, intanto i tempi dilatati, sono molto interessanti anche le scelte musicali, questi riverberi, ma in generale un artista capace di reinventarsi continuamente, raggiungendo livelli anche iconici, possiamo dire, in un genere che di solito vive di effimero.
Ma direi che la cosa sorprendente rispetto a lui è la discontinuità che ha creato rispetto alla storia della musica che seguiamo, che per comodità chiamiamo popular music, nel senso che i giganti di questo settore, quando parlo di giganti parlo anche di quelli che hanno non solo cambiato le regole del gioco, ma che hanno venduto moltissimi dischi, e questo può valere nella storia tanto per i Beatles quanto per i Led Zeppelin, i Queen, gli Stones. Vabbè, guarda caso sono quasi tutti inglesi, peraltro, come Thom Yorke. Hanno tutti operato in un arco di anni piuttosto ristretto e hanno impresso un marchio in un arco di anni piuttosto ristretto. La cosa sorprendente che sbatte, come giustamente dicevi tu, contro il concetto di effimero della musica pop, è che qui parliamo di un ragazzo cresciuto che ha cominciato, ha avuto successo quasi sin da subito col suo gruppo, ma facendo cose radicalmente diverse oltre 30 anni fa, e ha mantenuto un livello di nella discontinuità con la storia, un livello di continuità produttiva sempre altissimo, differenziando quello che faceva, perché molti lo amano anche banalmente per via di un disco clamoroso come Ok Computer dei Radiohead, che ormai ha quasi 30 anni di vita, ma nel frattempo lui è andato proprio da un'altra parte, da solo, quest'anno con gli Smile due volte, facendo due dischi, uno più bello dell'altro, ma pensiamo banalmente a una decina di anni fa a progetti come gli Atoms for Peace. Insomma, effettivamente è stato in grado di cambiare linguaggi, reinventarsi, partire da una matrice molto molto brit, molto semplice se vogliamo, di canzone pop piuttosto tradizionale, per arrivare a suoni elettronici completamente frastagliati, dove forse l'unica linea rossa che unisce il passato col presente è questo suo pigolio, questa sua voce che ovviamente ormai è fortemente caratteristica e molto facile da individuare. In tutto questo, quest'anno Yorke, come dicevo, ha pubblicato a gennaio il primo album degli Smile, a ottobre il secondo album degli Smile, e già questa è una rarità a livello produttivo,
sì.
Chi riesce a fare due dischi così belli nell'arco di pochi mesi, e a metà anno la colonna sonora di un film italiano, anche questa è una vera stranezza, perché le colonne sonore dei film italiani, alcune più belle, altre meno, però più o meno sono quelle che noi non normalmente appaltiamo un po' ai soliti creatori di cose musicali cinematografiche. L'idea che un romanzo meraviglioso come quello di Domenico Starnone, edito da Einaudi, che si chiama Confidenza, sia stato tramutato in un film e sonorizzato da Tom York, ecco, già questa è un'altra forma di discontinuità, e per chi ha visto il film ha avuto modo di apprezzare quanto effettivamente la colonna sonora di York sia parte della narrazione.
E quanto è importante in generale una colonna sonora quando si sa legare, si sa mescolare bene alle immagini, al film, alla storia. Beh, Thom Yorke quindi pare di capire il personaggio più interessante della musica, del panorama musicale 2024, secondo Rossano Lomele, da tenere d'occhio sicuramente anche in futuro. E tu ci hai proposto una top ten, l'anglismo qui purtroppo è obbligatorio, che però prevede un solo album italiano, la commedia de Il quadro di Troisi. Cosa lo rende così speciale a questo punto e come si inserisce nella scena contemporanea musicale italiana?
Il quadro di Troisi è un ensemble stranissimo, molto interessante, al cui interno c'è un produttore bravissimo romano che si chiama Donato Dozzi, che produce anche per conto suo ed è parte di questo trio, dove c'è una cantante con appunto una voce femminile. È musica puramente elettronica, ma la cosa che dal mio punto di vista è molto interessante è che mentre noi associamo la musica elettronica il più delle volte, soprattutto in passato, il concetto del movimento del corpo alla musica da ballo per tradizione, quindi a una forma più di svago se vogliamo, qui per ragionare su etichette siamo di fronte a quella che potremmo definire una forma di elettronica d'autore, ovvero sia dei principi di canzone pop e testi molto profondi, molto interessanti, ma su una base appunto più puramente di altra estrazione rispetto a quella che noi abbiamo in testa quando parliamo di profondità, che poi nella musica italiana è soprattutto legata alla canzone d'autore. E, trovo che il primo disco loro di qualche anno fa fosse già molto bello, qui hanno ancora sistemato meglio i meccanismi e devo dire che in un panorama come quello italiano, che è pieno di cose insomma interessanti, ma soprattutto abbonda di cose molto servili, molto molto modeste, che tendono un po' a soltanto sfruttare l'onda dell'emotività dei social media o a copiare quello che funziona, anche in questo caso la discontinuità, cioè la forma di isolazionismo di questo disco, no? Che ha una sua identità molto forte, molto chiara, dice delle cose linguisticamente dal punto di vista testuale e musicale molto originali, dal mio punto di vista è molto premiate, ecco. Trovo che nell'arco di un paio di album il quadro di Troisi sia stato in grado, un po' come dicevamo prima di Thom Yorke, di creare una sua voce, ecco, una sua identità nel panorama italiano.
Quando parlavi di servilismo legato alle scelte musicali di alcuni gruppi, mi è venuta l'idea, e magari ci torneremo nei prossimi mesi, di proporti anche una peggiori 10 dopo la top 10, perché mi interessa sempre molto particolarmente, molto da vicino, anche l'aspetto critico legato a un fenomeno complesso come la musica. E il progetto italiano del quadro di Troisi, peraltro, Rossano, ha anche un nesso con un altro album uscito quest'anno, mi riferisco a Sentir Que No Sabes dell'artista guatemalteca Mabe Fratti, giovane artista peraltro, classe 92, violoncellista e cantante.
È incredibile per me, Mabe Fratti è una ragazza, una produttrice, un artista incredibile. Noi pensiamo veramente le cose che tu hai nucleate, proviamo a metterle insieme, a pensare cosa vuol dire venire fuori dal Guatemala, suonare il violoncello e poi arrivare su scala mondiale a ottenere quello che lei sta ottenendo. Anche in questo caso i suoi primi passi qualche anno fa già ci dicevano che c'era qualcosa di esplosivo che stava succedendo lì. Questo disco io veramente consiglio di ascoltarlo, perché può essere che ci sia un pregiudizio da parte di chi magari ascolta soprattutto musica di estrazione anglo-americana, quale io sono per primo, intendiamoci, magari nei confronti di anche già solo di un titolo in una lingua diversa, ma qui per me siamo di fronte a una musica elettronica che tra l'altro flirta tantissimo invece con la musica acustica, perché ci sono gli archi, c'è il cello di Mabe Fratti, che è una musica assoluta, veramente proprio celestiale, un livello di capacità di scrittura, di arrangiamento, di visione in questo disco e da parte di questa ragazza, che a me ha ricordato tantissimo i primi dischi, quelli diciamo forti, che sono rimasti nella storia una trentina d'anni fa, che venivano fuori dalla cosiddetta scena di Bristol, quindi i primi dischi dei Portishead, i dischi della maturità dei Massive Attack. Ecco, mi sembra che Mabe Fratti abbia fatto una un update, un aggiornamento di quei dischi, di quei suoni, portandoli ovviamente in un altro scenario che è poi quello della musica del nuovo millennio, in questo caso alle porte del 2025, per cui lei è veramente una grande conferma, è uno dei grandi artisti mondialisti, passatemi questo termine, da seguire per i prossimi anni. E tra l'altro forse penso che non sia un caso l'aggancio con le cose che dicevo nell'anno in cui è uscito il primo disco solista di Beth Gibbons, che è la cantante dei Portishead, che nonostante faccia la cantante da tantissimi anni, solo quest'anno ha esordito da sola e a pochissimo tempo di distanza dal disco di Mabe Fratti, no? Mi è sembrato un po' quasi una coincidenza cronologica, anche un po' un passaggio di testimone, potremmo dire.
Abbiamo parlato di Tom Iorchi, del quadro di Troisi, di Mabe Fratti, fenomeni anche mondiali di grande successo, ma che non lavorano proprio sulla massa, non sono conosciute anche in maniera transgenerazionale, come invece è oramai Billie Eilish, veramente fenomeno di massa. Il suo ultimo album del 2024 è Hit Me Hard and Soft, pop star fenomenale, devo dire davvero, anche per la popolarità che ha raggiunto. Cos'ha secondo te di così speciale rispetto alle altre pop star del momento?
Allora, intanto una cosa direi anagrafica. Lei è emersa che era molto giovane. Essere molto giovani dà una freschezza di proposta che, prendiamo un'altra star planetaria come Taylor Swift, ovviamente a più di 30 anni non puoi più avere. Taylor Swift è un'eccellente imprenditrice, una stupenda performer, tutto quello che è, non ci interessa qui stare a stabilire se è brava o meno, ma è un'altra cosa. Direi due elementi fondamentali. Il primo, l'elemento della giovinezza. Quando lei è venuta fuori col primo disco è già stata completamente dirompente, soltanto che di fenomeni che vengono fuori con un disco solo e poi scompaiono ce n'è tantissimi. Quando è uscito questo disco nuovo qua, sinceramente io credo che si siano un po' drizzate le antenne a tutti, perché un po' intanto lei con suo fratello ha creato un nuovo linguaggio, questa idea di bedroom pop globale, in grado di parlare a tutto il mondo, ma con questo disco ha proprio spostato ancora il linguaggio utilizzato, per cui tra virgolette dal mondo semplicemente dei tools da cameretta ha ampliato il suo discorso a un pop totale, che dal mio punto di vista va a lambire insomma le grandi voci, soprattutto femminili, della storia del pop. Poi non sappiamo se lei avrà una consistenza produttiva come quella che ha avuto negli anni Kate Bush, dico per dirne una, neanche intendo paragonarla, però penso che ci siano veramente alcune canzoni in questo disco che ci dicano, che ci raccontano un'inversione di tendenza degli ultimi anni. Se una volta il mainstream guardava l'underground per ispirarsi, è un po' sempre stato così, ecco, negli ultimi anni abbiamo un po' l'impressione che avvenga il contrario, ovvero sia l'underground cerchi un po' di guardare che cosa succede nel mainstream, perché tante volte è proprio nel mainstream che succedono le cose più interessanti che poi vanno a influenzare l'underground, e soprattutto a livello femminile, perché se pensiamo negli anni a figure come Lana Del Rey o Likely o Likely, come si vuole pronunciare, o in questo caso Billie Eilish, abbiamo proprio la sensazione che queste siano figure pivotali per la cultura di massa, che riescono a penetrare così dentro la cultura di massa da influenzare anche l'underground che arriva da lì. Io trovo che questo disco quest'anno, ma anche appunto magari chi segue musiche altre l'abbia così affrontato magari con sussiego, non necessariamente ascoltato, ma credo che da un punto di vista di scrittura, di produzione, anche di delicatezza nell'uso degli strumenti, sia stato un grande passo in avanti per lei e per chi ama la musica pop in senso assoluto e anche in senso più adulto, tra virgolette, penso che sia un disco fondamentale per il 2024.
Rossana Lomele, intanto grazie. Noi ci siamo intanto preparati, ringrazio Lucia Bentoglio per questo, anche con un brano tratto da Hit Me Hard and Soft che si intitola Birds of a Feather, e ne ascoltiamo un passaggio dopo esserci salutati, in modo da dare anche un riferimento sonoro alle tue suggestioni. Intanto molto interessante questa idea del capovolgimento dei ruoli tra l'avanguardia, tra l'underground e invece il grosso del mercato. È interessante questa lettura. Rossana Lomele, davvero davvero grazie, a risentirci davvero nel 2025 e spero anche non troppo tardi con il peggio di curato da,
sono
proprio
qui,
da
sono
Rossano
qui. Quando volete affrontiamo i 10 momenti peggiori dell'anno.
Mi piace
grazie
un sacco questa cosa. Grazie Rossano,
è
buon Natale.
Un piacere, buone feste.